La compagnia teatrale Diritto e Rovescio, data l'attuale situazione di emergenza sanitaria e la relativa chiusura dei teatri e l'impossibilità di esibirsi dal vivo, non interrompe la sua attività, decidendo di esplorare nuovi orizzonti, nuove possibilità per far sì che la cultura non si fermi. È da questa esigenza che è nata l'idea di creare questo podcast, Il teatro dove batte il cuore. Una volta al mese proporremo i nostri spettacoli, andati in scena nel corso degli anni, intervistando i protagonisti che vi hanno partecipato e svelando a chi ci ascolterà alcuni segreti della magia di fare il teatro. Vi racconteremo anche dei nostri nuovi spettacoli in prova, in attesa di tornare in palcoscenico. Seguiamo tutti, in questo momento difficile, il consiglio di Antonio Tabucchi in Sostiene Pereira. La smetta di frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro.
Ma tornando all'annuncio, una bella mattina si parò immobile sulla soglia del mio ufficio un giovane. Rivedo ancora quella figura, pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida. Era Bartleby. Decisi di assegnargli un angolo accanto alle porte pieghevoli dalla mia parte, in modo da averlo a portata di voce se per caso si fosse dovuto sbrigare qualche lavoretto. Feci sistemare dunque la sua scrivania in quella parte della stanza accanto a una piccola finestrina laterale. A meno di 3 piedi dai vetri della finestra c'era un muro e la luce veniva da molto in alto filtrando tra 2 alti edifici. A rendere tale sistemazione ancora più soddisfacente, procurai un alto paravento verde che poteva escludere completamente Bartleby dai miei sguardi, pur lasciandolo a portata di voce. Così, in un certo qual senso, in un prezioso equilibrio, convivevano solitudine e compagnia.
In questa puntata, la compagnia Diritto e Rovescio presenta alcuni frammenti tratti dal suo reading concerto Avrei preferenza di no, Bartleby lo scrivano, tratto dal testo di Herman Melville. Adattamento teatrale e regia di Teresa Pedroni, con Roberto Erlizca e Gianluigi Fogacci. Scelta musicale a cura di Alessandro Di Carlo. Musica dal vivo eseguita da Alessandro Di Carlo al clarinetto e Dario Miranda al contrabbasso. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale il 3 settembre 2017 ai Giardini della Filarmonica all'interno del festival I Solisti del Teatro, ripreso successivamente nel 2018 al Teatro Off-Off di Roma e nel 2019 all'interno del festival Irruzioni di Padova. Conduce Elena Stabile.
Buonasera a tutti. Oggi vi presentiamo alcuni frammenti tratti dal reading concerto Avrei preferenza di no, Bartleby lo scrivano. Lo spettacolo è tratto dal bellissimo e misterioso racconto di Herman Melville, che vede come interprete principale un grande del teatro, Roberto Erlizca, nei panni dell'avvocato narratore della strana e indecifrabile vicenda, mentre Gianluigi Fogacci interpreta il criptico scrivano Bartleby, che rivendica ad ogni costo l'immobilità e il silenzio contro tutte le pressioni di una vita reale. La compagnia ha spostato l'epoca del racconto al 1929, prima del crollo della borsa di Wall Street, evocandolo con brani jazzistici di quel periodo d'oro per il jazz, eseguiti dai musicisti Alessandro Di Carlo al clarinetto e Dario Miranda al contrabbasso.
In un primo tempo Bartleby eseguì una straordinaria mole di lavoro. Scriveva giorno e notte copiando alla scarsa luce del sole e al lume della candela. Mi avrebbe entusiasmato quella sua dedizione se fosse stato allegramente operoso. Continuava invece a macinare lavoro in silenzio, esangue, con moto meccanico. Era con me, credo, da 3 giorni. Quando, dovendo completare in gran premura una faccenduola, di punto in bianco chiamai Bartleby per esaminare con lui un breve documento. Figuratevi la mia sorpresa anzi la mia costernazione, quando senza muoversi dal suo angolino, con voce singolarmente soave, ma ferma, Bartleby rispose:
«Preferirei di no».
Rimasi per qualche tempo seduto, trasecolato, in assoluto silenzio, chiamando a raccolta le mie facoltà attonite. Subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato. Ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile, ma con altrettanta chiarezza giunse la risposta di prima.
«Preferirei di no».
«Preferirei di no», ripetei in un eco, alzandomi di furia e attraversando la stanza d'un balzo. «Come sarebbe a dire? Le ha dato di volta il cervello? Bartleby, su, mi aiuti a controllare questo foglio con l'originale, prenda», e glielo buttai.
«Preferirei di no».
Lo fissai con aria risoluta. Il volto era smunto nella sua compostezza, gli occhi grigi, fiochi e tranquilli. Non una grinza gli increspava il viso. Se ci fosse stato un sintomo anche minimo di disagio, di rabbia, di insofferenza, di impertinenza, in altre parole, se ci fosse stato in lui qualcosa di normalmente umano, lo avrei cacciato con brutalità dal mio ufficio. Ma così come stavano le cose, tanto valeva che decidessi di buttare fuori della porta il pallido busto in gesso di Cicerone. È ben strano, pensai. Che fare? Ma il lavoro incalzava, conclusi di dimenticare la faccenda per ora. Chiamai quindi Pensenè, che venne dall'altra stanza, e rapidamente controllammo il documento.
La vicenda inizia in un bel mattino d'estate, quando sulla soglia dell'ufficio dell'avvocato si presenta un uomo, immobile, dalla fisionomia sbiadita. È Bartleby, di cui si ignora il passato e il presente, senza casa né amici, e molte sono state le interpretazioni di questo misterioso personaggio, e ne vogliamo parlare con la regista, che ha curato anche l'adattamento teatrale. Teresa Pedroni, buonasera.
Buonasera. Diciamo che la storia che è raccontata in questo racconto veramente geniale rappresenta una sorta di paradosso con questo protagonista, questo Bartleby, che praticamente rifiuta ogni collaborazione, ogni partecipazione alla realtà in cui è inserito. La storia è molto semplice, apparentemente. In uno studio d'avvocato, a un certo punto serve un aiutante, viene messo un avviso sul giornale e si presenta questo Bartleby, un personaggio di poche parole, chiuso in una sua atmosfera impenetrabile, che deve fare lo scrivano. Quando viene chiamato dall'avvocato per eseguire il suo lavoro, cioè scrivere rispetto ad un processo che è in atto, ad una pratica, eccetera, lui non risponde con questa sua frase, diciamo che si può tradurre in due maniere: avrei preferenza di no e preferisco di no. E così su questo atteggiamento praticamente assolutamente refrattario a qualsiasi tipo di lavoro, di domanda, perché poi l'avvocato cerca in qualche maniera di indagare sulle motivazioni che hanno portato Bartleby a essere così. Insomma, tutto il racconto si snoda su questo rifiuto incomprensibile di Bartleby, che poi porterà purtroppo a un finale tragico. Ecco, diciamo che la figura di Bartleby è ormai diventata un'icona, è stata interpretata, sono stati scritti tantissimi saggi, infatti è molto difficile, ognuno poi dà la sua interpretazione. Diciamo che noi abbiamo letto questo suo atteggiamento assolutamente di incomunicabilità totale, ma dovuta a un processo interiore molto complesso, di cui probabilmente Bartleby è vittima. Però c'è anche un lato che ci è sembrato attivo, cioè una sorta di atteggiamento distruttivo rispetto al reale, all'organizzazione del reale così come è stata data, per aprire una fessura in cui si possa ricominciare a pensare in maniera diversa. Questa è stata il nostro punto di vista. Abbiamo avuto un interprete magnifico come Roberto Erlisca nel ruolo dell'avvocato, che veramente ha saputo dare tutte le sfumature, tutti i dubbi, anche dal punto di vista morale, che affronta questo avvocato, che si trova davanti a questo dilemma veramente incredibile, difficilissimo, e che si carica, si sente caricato di una responsabilità morale rispetto a questo Bartleby. Ecco, poi ci sono state un sacco di interpretazioni psicanalitiche, però noi non siamo andati su quel cote lì. Questo è un po' quello che è stato il nostro percorso.
Nel corso degli anni la compagnia Diritto e Rovescio si è sempre interessata al rapporto tra letteratura e teatro, mettendo in scena spettacoli tratti da testi dei grandi autori come Thomas Mann, Kafka, Calvino, Tabucchi, solo per citarne alcuni. Cosa l'ha spinta a scegliere questo racconto di Melville? Ha trovato difficoltà nella riduzione drammaturgica?
Sì, è stata piuttosto difficile, ma è sempre molto difficile cercare di adattare la letteratura al teatro. Diciamo che però è il nostro obiettivo da anni, da quando abbiamo creato questa compagnia. Il nostro lavoro nel teatro è proprio questo, è questo tentativo. Poi è come se si tentasse di dare corpo, un corpo, appunto, il corpo vivo, attraverso il corpo vivo dell'attore. Rendere la letteratura palpitante, viva, viva, dargli una dimensione anche spaziale, reale, ecco, nell'ambito della scena teatrale o di spazi alternativi. È stato difficile perché, siccome è un racconto molto pregnante e ci sono molte sfumature psicologiche e molte variazioni anche da una frase all'altra, ed essendo Bartleby così enigmatico, una figura così enigmatica, cercare di non perdere appunto quello che lo scrittore voleva dire, anche se poi, come dice Antonio Tabucchi, come diceva, è sempre tradire, no? Riscrivere una cosa è sempre tradire. Comunque abbiamo cercato di essere più fedeli possibili a quello che abbiamo creduto di capire rispetto a questo racconto, al punto energetico su cui ci interessava lavorare, ecco, mettere a fuoco al massimo. Penso che dei punti del testo siamo riusciti a farli emergere, ripeto, comunque sempre grazie a Roberto Erlisca. Ecco, questo è un po' quello che mi viene in mente di dire su questa operazione.
Ringrazio la regista Teresa Pedroni per il suo intervento. Passiamo la parola a Gianluigi Fogacci, l'interprete di Bartleby. Buonasera.
Trascorsero alcuni giorni che videro Bartleby, lo scrivano, impegnato in un altro lunghissimo lavoro. La stranezza del suo comportamento mi portò a osservare con attenzione le sue abitudini. Notai che non andava mai a pranzo, che non andava mai da nessuna parte, restava in ufficio, eterna fedele sentinella nel suo angolo. Verso le 11 del mattino Zenzero avanzava verso il pertugio nel paravento di Bartleby e ne usciva facendo tintinnare qualche moneta, riapparendo subito dopo con una bianca bustina piena di focaccine che depositava nell'eremo, ricevendo due dolcetti per il fastidio. Vive di focaccine, pensai. Non fa mai un vero e proprio pranzo. Mangia soltanto focaccine allo zenzero. Ora, che cos'è lo zenzero? Una pianta piccante, speziata? Bartleby era piccante e speziato? Assolutamente no. Lo zenzero quindi non aveva alcun effetto su Bartleby. Probabilmente egli preferiva che non ne avesse. Devo confessare che nulla esaspera una persona seria quanto la resistenza passiva, trattandosi poi in questo caso di una persona innocua come Bartleby. Poveraccio, pensavo, non ha intenzioni malvagie. Basta guardarlo per capire che le sue eccentricità sono involontarie. Mi è utile, riesco ad andarci d'accordo. Mostrarmi amico di Bartleby, assecondarlo nella sua ostinazione, mi costerà poco o niente. Mentre io accumulo nell'animo quello che finirà per dimostrarsi un dolce bocconcino per la mia coscienza. mi ripetevo, ma un pomeriggio fu l'istinto malvagio a prevalere. Bartleby, quando avrà finito di copiare tutti quei documenti, li confronterò insieme a lei.
Preferirei di no.
Come? Non vorrei incaponirsi in quel suo ostinato capriccio? Silenzio. Chiusi le porte e mi avvicinai a Bartleby. Mi sentivo ancora più pungolato a sfidare la sorte. Bartleby, Zenzero è fuori. Le spiace fare un salto all'ufficio postale? Erano 3 minuti di strada. Veda se c'è qualcosa per me.
Preferirei di no.
Non vuole andare?
Preferisco di no.
Barcollando andai alla scrivania e mi sedetti in profonda riflessione. Rispuntò in me un'animosità cieca. Bartleby! Esattamente come gli spettri obbediscono alle leggi delle invocazioni magiche, al terzo appello Bartleby apparve sulla soglia del suo eremo. Vada di là e dica a Pensene di venire da me.
Preferisco di no.
Disse egli lentamente e con tono rispettoso, poi tranquillamente scomparve.
Come abbiamo ascoltato, il suo personaggio risulta misterioso e criptico. Con la sua risposta avrei preferenza di no, lui non è che si rifiuta, ma si limita a esprimere un non preferito, che non è da interpretare nemmeno come un'accettazione. La formula è devastante per chi la riceve, perché elimina tanto il preferibile quanto qualsiasi non preferito. Infatti l'avvocato stesso non riesce a controbattere a questa spiazzante risposta. Lei come si è approcciato al personaggio? È stato difficile? O forse vivendolo dall'interno ha compreso, immaginato le possibili motivazioni di Bartleby?
Beh, se avessi una risposta certa a quest'ultimo interrogativo, probabilmente avrei fatto una fortuna come saggista di Melville, in quanto su questo racconto si sono versati ettoletri di inchiostro, i più grandi studiosi e saggisti si sono arrovellati nell'interpretare questo racconto geniale, perché è veramente uno dei personaggi più enigmatici della storia della letteratura, almeno di quella che conosco io, diciamo. Perché con questa sua frase che ripete da un certo punto del racconto in avanti, scardina un po' tutto un meccanismo sociale, no? Se pensiamo all'America, no? Di metà 800, un paese nel pieno dell'espansione economico-sociale capitalistica che getta le basi per essere la più grande potenza economica e militare del mondo, così, e questo diniego, però non è proprio un vero diniego, appunto, come lei mi diceva nella domanda, ferma, blocca un po' tutto un meccanismo che si basa su un consenso, su un'accettazione di ruoli, e quindi l'avvocato, che è poi il suo principale, si trova in crisi con tutta una serie di modelli, sia lavorativi che umani che sociali. È una specie di grande atto rivoluzionario, senza però essere iconoclasta o violento o incruento, una specie di resistenza passiva ante litteram. E comunque veramente, come diceva lei nella domanda, è devastante per chi si trova di fronte a questo muro morbido, lo vorrei definire così, no? Perché poi traspare anche una tenerezza, una semplicità di questo personaggio. È stato molto, molto difficile, perché trovare le motivazioni dall'interno non è facile. Soprattutto la cosa più difficile è stato capire il perché da quel punto in poi. Cioè, inizialmente Bartleby si presenta come un uomo molto dimesso, molto diligente nel suo lavoro, e poi senza un motivo chiaro comincia a declinare tutti gli ordini, prima gli inviti e poi gli ordini del suo principale, poi anche delle autorità, li comincia a declinare con questa formula sempre uguale: avrei preferenza di no, del quale poi non c'è solo una preferenza, ma c'è proprio anche una vera e propria stasi, una vera e propria immobilità, cioè praticamente si rifiuta, è prima di lavorare e poi di lasciare lo studio in cui poi lui si mette a dormire, si mette a vivere in maniera molto semplice, sempre più essenziale, fino quasi ai minimi canoni della sopravvivenza, e poi viene forzatamente mandato via, viene fatto sloggiare e messo anche in prigione, perché poi l'ufficio continua a sostare nel pianerottolo, quindi crea anche lì, cioè il suo atto rivoluzionario parte prima dall'ufficio e poi si allarga, quindi al pianerottolo, quindi si allarga un po' a tutta la società, e poi dopo anche nel carcere continua questo rifiuto addirittura di mangiare, che lo porterà poi, quindi anche, non so, le grandi figure che hanno fatto lo sciopero della fame anche nel Novecento, insomma, è una specie di anche di prefigurazione di questi atti rivoluzionari. È stato molto difficile, ovviamente, perché avendo a che fare con così poco testo, tracciare i punti da una battuta a un'altra, insomma, cioè cercare di dargli uno spessore, una vita, non è impresa semplice. Grande aiuto che mi è venuto, ovviamente, mi è venuto dal fatto che chi interpretava l'avvocato e quindi anche il narratore era forse quello che io considero uno dei più grandi attori italiani, che è Roberto Erlitzka, e quindi il mio unico appiglio era l'ascolto, come spesso mi succede in scena quando sono in difficoltà, memore di alcuni preziosi consigli che mi sono stati dati in giovane età da grandi maestri, ascoltare quello che ti sta intorno, quello che ti sta di fronte, il tuo interlocutore in questo caso, o quello che ti viene suggerito da quello che accade in quel momento. E da lì devo dire, anche se lui, Bartleby, persegue una sua logica interna e misteriosa, e comunque c'è a un certo punto un rapporto fra i due, nasce una specie di strana empatia, e questo rende il racconto ancora più struggente. Sarebbe stato molto più semplice se l'avvocato, il principale, fosse stato un uomo privo di scrupoli, un po' la Dickens, insomma, quindi vessatore, violento e prevaricatore, che sfrutta la sua posizione per esercitare il suo potere. No, troviamo anche un uomo che, in questo avvocato, in questo narratore, che cerca in tutti i modi di stabilire una relazione, cerca fino alla fine di evitare anche questa fine così struggente, così malinconica, che procura in noi spettatori sempre più questo senso di struggimento man mano che proseguiamo nella lettura o nell'ascolto, nel caso di una rappresentazione, fino all'epilogo finale, che culmina appunto con questo appello del narratore: o Bartleby o umanità. I misteri rimangono, diciamo così, anche attraverso un'interpretazione scenica. Si aprono domande, si aprono squarci di riflessione molto interessanti.
Il giorno successivo notai che Bartleby non faceva nulla, salvo starsene in piedi alla finestra, perso nella fantasticheria ispiratagli dal muro cieco. Perché non scrive Bartleby?
Ho deciso di non scrivere più.
Come? Anche questo adesso? Ma cos'altro? Non vuole più scrivere?
No.
Per quale ragione?
Non capisce da sé la ragione.
Lo guardai fisso e notai che i suoi occhi apparivano spenti e vitrei. Mi venne subito da pensare che l'impareggiabile diligenza durante le prime settimane nel copiare accanto a quella buia finestra gli avesse temporaneamente affaticato la vista. Gli espressi il mio rammarico, accennai che era molto saggio ad astenersi dallo scrivere per un po', potrebbe cogliere l'occasione per fare qualche salutare attività all'aria aperta. Passarono altri giorni. Se gli occhi di Bartleby migliorassero o meno non saprei. In ogni caso non copiava niente. Alla fine, su mia sollecitazione, una sera rispose di avere smesso di copiare per sempre. «Cosa?» esclamai. «Supponiamo che i suoi occhi guariscano perfettamente. Non vorrà più copiare?»
«Ho smesso di copiare.»
Così rimase come prima, anzi, se possibile, divenne più che mai un infisso nel mio studio. Come comportarsi? Non voleva fare nulla nell'ufficio, Perché allora doveva restare lì? Non nascondo che mi faceva pena, così solo, assolutamente solo, nell'intero universo, un relitto nel mezzo dell'Atlantico. Con tutto il tatto possibile dissi a Bartleby che in capo a 6 giorni doveva assolutamente lasciare l'ufficio. Mi offrì di aiutarlo a trovare un nuovo alloggio, purché facesse il primo passo per il trasloco. E quando mi lascerà Bartleby, provvederò io a che lei non se ne andrà del tutto sprovvisto. 6 giorni da adesso, se ne ricordi.
Grazie mille anche a Gianluigi Fogacci. E infine qualche approfondimento riguardo alla scelta musicale, non meno importante per la realizzazione dello spettacolo. Sentiamo cosa ha da dirci in merito Alessandro Di Carlo.
Buonasera.
Alessandro Di Carlo ha curato la scelta delle musiche e ne è stato anche esecutore al clarinetto, insieme a Dario Miranda al contrabbasso. La nostra prima domanda riguarda la funzione della musica nella creazione di un reading concerto. Da dove si parte per ottenere questa sinergia tra musica e parola recitata?
Direi che parto dalla parola. All'interno c'è il ritmo, ci sono accenti, oppure dalla frase, che già contiene una sua musicalità, oppure dal suono delle voci dei narranti. Quel timbro è già suono di per sé. Il mio lavoro parte sempre dal testo. Diciamo che prima cerco di assorbirne il contenuto e percepirne le delicatezze, le nuanze, le parti estreme, quello che va insomma un po' oltre la forma ed entra nel mondo delle percezioni. Poi arriva il lavoro con la regia, l'incontro delle impressioni e dei pensieri creativi. Le modalità possono essere molteplici e talvolta anzi spesso compresenti. Si può intendere la musica come un tappeto sonoro accogliente o come un contrappunto evidenziando il valore timbrico del suono delle voci, oppure ancora come leitmotiv esaltando il valore evocativo della musica stessa. E poi, quando metterla? Prima? Dopo? Durante? Cioè anticipando il testo, sottolineando qualcosa già espresso, oppure in contemporanea. Ecco, si costruisce una sorta di percorso, di tracciato compositivo, dove si stabilisce come la musica agisce o interagisce all'interno di un'idea drammaturgica più completa.
Molto interessante. Invece, rispetto all'ambientazione, il racconto di Melville, Bartleby lo scrivano, è originariamente ambientato a New York intorno al 1850. Mentre, come ci ha detto la regista Teresa Pedroni, per la messa in scena si è scelto un periodo con una sua identità musicale molto precisa, il 1929, quando il jazz viveva la sua epoca d'oro. Com'è nata questa scelta?
Con Bartleby abbiamo usato un breve salto temporale. Ci siamo immaginati di essere nell'America dei primi del Novecento, chiaramente nell'epoca d'oro del jazz, circondati da quel fervore creativo come quasi fossimo dentro una pellicola di Woody Allen, con quell'atmosfera ironica, spensierata e tanto paradossale. Per questo siamo partiti da Careless Love, un brano in stile New Orleans, che abbiamo usato come motivo conduttore, proponendolo in modi diversi, alternando gli strumenti e arricchendolo di variazioni e improvvisazioni. Poi abbiamo usato altri blues, due classici, Let My People Go e Tin Roof Blues. Hold On, un brano diverso e meno solito, meno famoso e probabilmente ascrivibile al repertorio del jazz bianco, quello della costa opposta, la West Coast. E infine Naima, un brano straordinario di Coltrane, non più bebop, anzi hard bebop, ma del periodo successivo, quando sentiva l'esigenza di sperimentare nuove soluzioni armoniche. Insomma, sempre all'interno del linguaggio jazzistico abbiamo avuto bisogno di un ampio ventaglio di possibilità, di sfumature diverse, per far sì che la musica seguisse la parola e aderisse al nostro originario intento drammaturgico.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, la regista Teresa Pedroni, l'attore Gianluigi Fogacci e il musicista Alessandro Di Carlo. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo con l'audio di Avrei preferenza di no, Bartleby lo scrivano, con Roberto Erlizka e Gianluigi Fogacci. Musiche a cura di Alessandro Di Carlo al clarinetto e Dario Miranda al contrabbasso. Vi salutiamo e auguriamo a voi tutti che ci seguite un buon ascolto.
Poche ore dopo, Salendo le scale verso la mia vecchia tana, ecco apparirmi Bartleby, in silenzio, seduto sulla ringhiera del pianerottolo. «Che cosa fa qui, Bartleby?» chiesi.
«Sto seduto sulla ringhiera.»
Gli feci cenno di entrare nell'ufficio dell'avvocato, che subito se ne andò. «Bartleby, si rende conto che mi fa tribolare, ostinandosi a occupare l'ingresso dopo essere stato licenziato dall'ufficio? Ora, una delle due. O lei fa qualcosa, oppure qualcosa va fatto a lei. In che lavoro le piacerebbe impegnarsi? Vorrebbe riprendere a copiare per qualcuno?»
«No, preferirei non fare cambiamenti.»
Vorrebbe fare il contabile in una drogheria?»
«Si sta troppo al chiuso, no. Non mi va di fare il contabile, ma non faccio il difficile.»
«Troppo al chiuso? Ma se lei se ne sta sempre rinchiuso.»
«Preferirei non fare il contabile.»
«Le andrebbe di lavorare in un bar? In quel mestiere non ci si sforza gli occhi.»
«Non mi piacerebbe affatto, anche se, come ho già detto, non faccio il difficile.»
L'insolita loquacità mi diede un'ispirazione. Ritornai alla carica. «Le piacerebbe allora viaggiare per tutto il paese a riscuotere crediti per i commercianti? Le farebbe bene alla salute?»
«No, preferirei fare qualcos'altro.»
«Che ne direbbe allora di andare in Europa al seguito di qualche giovane gentiluomo per intrattenerlo con la sua conversazione? Le andrebbe?»
«Per niente. Non mi pare che ci sia niente di stabile. Mi piace stare fermo in un posto, ma non faccio il difficile.»
«E fermo in un posto allora se ne starà. Se lei non se ne va da questo stabile prima di sera, sarò costretto, anzi sono costretto, ad andarmene io stesso.» Conclusi in modo piuttosto incongruo. «Bartleby vuole venire con me, non nel mio ufficio, Bartleby, ma nel mio appartamento, e restare lì finché non avremo trovato con calma una sistemazione conveniente? Su, venga, andiamoci adesso, subito.»
«No, per il momento preferirei non fare nulla.»
A quel punto non replicai, ma, evitando tutti con una fuga subitanea e rapida, mi precipitai fuori da quello stabile, risalii di corsa Wall Street verso Broadway e, saltando sul primo omnibus, fui presto in salvo da ogni inseguitore, tanto impaurito d'esser nuovamente scovato dal furibondo proprietario e dai suoi coinquilini esasperati.